oppongo alla discussione, al dibattito. E, mi ha colpito questo grande attraversamento della cultura della crisi, che poi proprio nella visione storica, dell'evoluzione storica, spesso si ripete nella storia degli uomini. E però ecco, la grande opportunità che offre è quella della grande riflessione, quindi riuscire ad arrivare a valori esistenziali, a domandare le grandi domande, alle domande ultime, il senso della vita, la presenza degli esseri umani sulla terra. E in questo appunto poi si colloca la domanda sulla storia, il senso della storia, la partecipazione alla storia, e da qui l'impegno, la soggettività individuale e sociale che diventa determinante per la figura che ci avete presentato. E naturalmente non posso che ripetere che l'esito di tutta questa fase storica è stata gloriosamente la scelta costituente, il patto costituente, che ha saputo scoprire valori di diritto, valori universali, quindi con un'apertura, con un afflato, con un'aspirazione ormai mondiale, internazionale, ed arrivare al senso, proprio alle grandi finalità che sono poste proprio dal nostro patto, che sono la religione della libertà e la centralità della persona umana.
Sì, grazie anzitutto, veramente bellissimi questi contributi, e molto, diciamo, toccanti, ecco, è molto difficile rimanere emotivamente inerti di fronte. Io volevo domandare questo, siccome giustamente è stato detto che Jaime è un erede in qualche modo di Gobetti, perlomeno nel suo essere solo e nel suo essere un seguace della religione del dovere, e nel suo essere uno che scientemente, programmaticamente abbandona la letteratura perché sa che è giunto il momento dell'azione. Sono tutte frasi di Gobetti, questa è proprio una impostazione così forte. Ecco, però la letteratura e l'azione. Ecco, da questa posizione così particolare, volevo domandare qual era la formula, sempre che si possa dire che Jaime ne abbia trovata una, per interpretare una contraddizione così profonda della cultura tedesca, tanto simile a quella della cultura italiana, cioè dei paesi e delle culture che hanno sempre per usare termini di un dibattito che stava su la rivoluzione liberale di Gobetti, era Montale che scriveva: l'Italia ha dei rari picchi di cultura, pensiero politico, letterario, poi ha delle vaste bassure. Ecco, allora la Germania che il giovane Jaime si trova a osservare nei suoi anni è quella che, insomma, come l'Italia ha un baratro, no? Politico, culturale. Lui recensisce, ecco, quell'antologia dei poeti del Reich con questa superiorità di spirito. Ecco, come una salamandra, lei diceva, attraversa questo momento atroce. Ecco, come riesce a spiegare, se lo spiega, questo iato così profondo di due Germanie, come c'erano anche due Italie? Ecco, perché io credo che forse, per quanto breve sia stata questa esistenza, era così alto il suo posto di osservazione che forse qualche suggerimento ce l'ho. Ce l'ha lasciato. Volevo domandare questo, grazie.
lei ha posto delle domande molto importanti, non facili da rispondere. Il lavoro che Jaime fa per questa grande opera della ricostruzione della storia del teatro tedesco, io la leggo come uno sforzo proprio di ritrovare le radici della cultura illuministica, umanistica. Ci sono tantissimi segnali che lui, come se volesse anche ricordare ai tedeschi la grandezza di cui sono eredi e custodi e che hanno tradito con la barbarie nazista. E lui, per esempio, in singoli casi, lui parla del nazionalismo di Kleist e dice: questo non ha nulla a che fare con certe forme di nazionalismo odierno. Questo lo scrive nel 1942. Di Nietzsche dice: è colui che è stato ampiamente tradito da coloro che se ne sono fatto un maestro di vita. Cioè, lui ribadisce la grandezza di queste figure, ma le toglie, da questa strumentalizzazione che il nazismo ne aveva fatto. D'altronde lui era un amante di Wagner, no? Andava all'opera, cioè, però lontanissimo da una ricezione o una interpretazione nazista di queste figure. Però chiaramente lei pone anche una domanda storico-ideologica molto complessa. Jaime era per esempio convinto che il popolo tedesco, attraverso le dure condizioni di Versailles, attraverso questa vendetta della vecchia Francia borghese con cui Jaime ce l'aveva, questi generali no, dietro alla loro linea Maginot, che si sentono onnipotenti, hanno invece spinto questo popolo verso una umiliazione eccessiva. Ora, questo più o meno, sto parafrasando cose che dice in questo commento ad un soldato tedesco. E vede, per esempio, in queste grigie colonne del Reich, dice: questi sono tanti cattivi poeti ma buoni soldati, attenzione a non sottovalutarli, a non deriderli, perché sennò non saremo all'altezza di confrontarli, e in Europa non si vedrà più nessun simbolo se non la svastica. Cioè lui vede una tetra potenza che sta avanzando, che però la sufficienza dell'Europa liberale non potrà vincere. Per questo lui cerca nei materiali grezzi, come dice lui, nelle contraddizioni del presente, nella nuova generazione, le forze capaci non solo di contrastare il nazismo, ma anche di rivoluzionare la società. Prende così le distanze dal vecchio antifascismo di stampo liberale, che lui rispetta ma in cui però lui non si identifica.
Volevo dire, in questo recupero, come dire, della grande cultura tedesca in contrapposizione con il precipitare nella barbarie, che lui è ben consapevole, lui, come dire, anche se credo non lo sappia, si ricollega alla grande opera di salvaguardia della grande cultura tedesca che avevano fatto gli intellettuali dell'esilio tedesco. Cioè, se si parla della resistenza tedesca, una delle componenti essenziali fu costituita, e questa è una delle caratteristiche proprio specifiche di questo fenomeno storico, fu costituita da migliaia e migliaia di artisti, di intellettuali, di scrittori, di drammaturghi, di poeti, di musicisti, di scienziati, eccetera, che scelsero l'esilio non solo per una questione di sopravvivenza di se stessi, ma anche come proprio un compito rivolto verso il presente e il futuro, sia rispetto alla denuncia della barbarie, del pericolo che il nazismo costituiva per la libertà e la pace dei popoli dell'intera Europa, sia per la salvaguardia proprio di quella grande cultura tedesca. A me viene in mente quel libretto che fece Benjamin, i tedeschi, e che fu proprio pubblicato negli anni 30, e che stava a significare quel tipo di operazione. Ma questo è soltanto un esempio, insomma. In questo io non so se non mi è parso di trovare tracce in Jaime di confronto con l'altra Germania, con l'altra cultura tedesca, che pure come dire, si stava sviluppando all'estero. È evidente che le maglie della censura, le maglie della guerra non potevano che influire in questo senso, però questo, appunto, questo recupero, appunto, questa della grande cultura tedesca rispetto alle barbarie del presente è assolutamente in linea, voglio dire, si inserisce dentro questo contesto culturale più ampio che insomma si stava sviluppando parallelamente, insomma, ecco.
Soltanto un elemento, adesso non lo trovo nel doppio diario, ma credo di aver letto che ci sono anche c'è un abbozzo di riflessione sullo stato totalitario e di quanto questo riesca a costruire un immaginario appunto comune e diffuso, in cui c'è il recupero di alcuni principi, appunto il sangue, il suolo, la nazionalità, e che diventi un elemento quasi totalizzante della diffusione che questo aspetto ha sulle masse. Quindi all'interno di questa considerazione c'è anche questo di più, cioè si rende conto che si trova di fronte a due fenomeni nuovi che non soltanto sono due stati dittatoriali, ma stanno anche incidendo sul piano della cultura, della visione del mondo, insomma.
Volevo aggiungere solo un po' di qualche cosa, perché è un po' la mia fissazione su questo. La grande testimonianza all'interno della resistenza presente in Germania dell'esperienza della Rosa Bianca, dove la Rosa Bianca dimostra anche all'interno della gioventù tedesca un tentativo represso immediatamente attraverso le esecuzioni in 24 ore di chi si era permesso di diffondere all'interno della stessa università evidentemente progetti o propositi di ben altra natura. Volevo solamente aggiungere a quello che diceva Claudio la grande esperienza di questo gruppo di resistenza.
No, cioè io sono assolutamente d'accordo. Uno dei momenti di maturazione poi che spinge poi i ragazzi della Rosa Bianca l'azione clandestina è questo retroterra culturale che si nutre di tutte le grandi avanguardie artistiche del Novecento. Dei libri proibiti, dei libri che erano stati bruciati pubblicamente, cioè sono ragazzi che si formano proprio su questo terreno. E poi l'altro aspetto della Rosa Bianca è che a un certo punto alcuni ragazzi proprio vanno militari sul fronte dell'Est e prendono proprio diretto contatto con la guerra di sterminio, con il ghetto di Varsavia, e dopo questa esperienza, quando loro ritornano a Monaco nell'estate del 1942, allora cominciano le prime lettere clandestine che loro mandano per posta, perché poi l'ultimo drammatico atto che poi appunto li fa arrestare il volantinaggio lì all'Università di Monaco, e beh, è preceduto da ben 6 lettere clandestine che loro mandano ad indirizzi a caso, presi dall'elenco del telefono. Loro spediscono 500 lettere, quindi diventano 3.000, e prima del volantinaggio che loro fanno, il giorno prima, loro erano andati di notte, avevano scritto Freiheit davanti all'Università di Monaco, avevano scritto. E il giorno dopo loro vanno lì, vedono queste scritte che erano state imbiancate, ma ancora si leggevano, e hanno questa, come dire, questo enorme orgoglio, no? Appunto di avere innescato questa scintilla, no? Però è vero che il retroterra di questi ragazzi, che erano acculturatissimi, si nutre sulle grandi avanguardie artistiche del Novecento, proprio sui libri proibiti, sì, non c'è dubbio alcuno, sì.